Già avevamo detto nelle volte scorse che avremmo voluto incontrare la spiritualità e lo studio, la riflessione teologica sull'esperienza spirituale vissuta di Rosmini attraverso un cammino di tipo cronologico, cioè incontrando le sue opere, e questo si deve fare comunque, ma incontrandole, diremmo, secondo appunto un percorso che è quello della composizione e quello, se vogliamo, anche della edizione, perché non sempre composizione ed edizione coincidono temporalmente. Alcune volte qualche opera è molto distanziata nella sua fase di pubblicazione da quella originale della composizione. Oggi, ad esempio, ci troviamo di fronte ad un caso di questo tipo. Se volessimo studiare la storia dell'amore e dell'odio cavata dalle sacre scritture, titolo originario in fondo, ma che ha subito poi una modifica al momento della pubblicazione. Beh, quest'opera è un'opera giovanile, scritta quando ne abbiamo una segnalazione, tra l'altro da parte dell'autore stesso, non proprio precisa. Ci sono parecchie date in cui lui dice, per esempio, lo scrive nel 1829, che questa operetta deve essere stata scritta, un suo piccolo manoscritto del 20, intitolato Storia dell'amore, però nel 1821. Lui, ecco, nel giornale dei miei scritti dice che è il 1821 che egli scrive la storia dell'amore. Anche nel diario personale ricorre questa sua data. Di fatto, però, non è ancora questa. E così ancora nel 21, su un altro manoscritto suo, cita che ho compiuto due opericciole, l'una sarà dell'educazione cristiana, l'altra invece è dedicata al fine. Titolo del fine delle scritture, quindi dedicata allo studio della scrittura, ma né l'una né altra è opera di erudizione. Ho cercato solo di edificare. In sostanza, questo dice che Rosmini per un po' di tempo ha pensato che questa era una sua opera giovanile, che bisognava ritoccarla, che bisognava correggerla e che comunque non era un'opera che gli pareva avesse raggiunto la maturità, non è opera di erudizione. Egli onestamente dice: ho cercato soprattutto di edificare, ma questo giudizio in realtà viene un giorno messo un po' in cantina da lui stesso, perché può capitare nella vita di un autore che un'opera a cui ha dedicato tanta passione nel momento in cui la scriveva di prima stesura, poi sia stata un'opera che non ha potuto rifinire e quindi un'opera che è stata per tanto tempo abbandonata, finché magari ci si accorge che un'opera, magari nata un po' acerba, o perlomeno senza giungere a punto di maturazione, perché è nata magari anzitempo rispetto al periodo in cui le orecchie e gli occhi degli altri avrebbero dovuto leggerla e intenderla, proprio per questo l'opera viene fatta stazionare. Ma più avanti uno dice: sarà anche un po', come dire, acerba quest'opera, ma è comunque buona, è cresciuta quando nessun'altra era cresciuta. E Rosmini decide di farla pubblicare. Decide di farla pubblicare tenendo però fermo una parte del titolo. Nella seconda storia, quella dell'amore rispetto a quella per l'educazione, parlo del modo di interpretare le scritture in Germania. Allora uno dice: ma strano, in una operetta che dovrebbe essere di edificazione, di educazione spirituale, di solito non si fa particolare riferimento a dei libri in argomento che sono scritti in Germania e che anche, come dire, citano alcune opere eccellenti che i tedeschi hanno su questo argomento e forse meno noti in Italia. Se l'operetta davvero è nata per essere semplicemente un'opera di edificazione, c'è da chiedersi come mai innanzitutto parli direttamente della Sacra Scrittura o egli intenda commentare la Sacra Scrittura. Non era normale. I libri di edificazione contenevano consigli, contenevano stimoli, contenevano, come dire, anche dei moduli, se vogliamo, delle preghiere già un po' preconfezionate, attraverso le quali si voleva appunto abituare, edificare, educare il paziente a pregare, e il paziente insomma a crescere nella vita cristiana. È cosa strana sentirsi dire che è un'opera semplicemente di edificazione, che non è un'opera di erudizione e che però parla del modo di interpretare le scritture in Germania. e anche dicendo che su questo argomento i tedeschi hanno qualcosa di più valido e comunque meno noto in Italia. È vero che egli citerà questi autori tedeschi nella storia dell'amore e citerà anche altre opere critiche sulla Sacra Scrittura. Allora, l'essere chiamato opera non di erudizione, ma di edificazione, che cosa significa? Non significa certo, dunque, lo vediamo, che sia opera da leggersi come attinente solo la vita interiore o spirituale, senza particolare attenzione invece a nuove prospettive di lettura. Perché egli invece in quest'opera dice subito che non sarà opera di erudizione, però parla del modo di interpretare le scritture in Germania. Quindi è interessante mostrare come per Rosmini, già da questa prima opera, edificare significa anche mostrare che ci possono essere delle, come dire, delle prospettive di lettura nuove e diverse dalla Sacra Scrittura. Senza tener conto, lui dice, del modo, cioè del giusto modo di interpretare le scritture. Vale a dire, non ci può essere in fondo una lettura della Sacra Scrittura, neanche di tipo edificativo soltanto, che non tenga conto del modo di interpretare le scritture. E dicendo del modo intende dire del giusto modo. Forse vuole appunto dire che ci sono letture edificanti della Sacra Scrittura che però non sono quelle che davvero rispettano il giusto modo di leggere la scrittura stessa. Tant'è vero che in altre opere egli scrive che in questa opera si parlerà, oppure intanto dice che poteva essere, e in un primo tempo era stata anche, come dire, aveva avuto come primo titolo uno che poi un po' scompare, Delfine delle Sacre Scritture. Allora, egli intende commentare, scrivere un'opera, certamente anche di carattere formativo, senza essere specificatamente di erudizione, senza avere un apparato scientifico in prima istanza visibile. Però sicuramente l'obiettivo è, scrivo quest'opera che ha come oggetto l'amore, ma in quanto letto nella Sacra Scrittura, scrivo quest'opera per far capire come si legge la Scrittura, quale scopo veramente ha. Delfine delle Sacre Scritture, come si legge appunto da un manoscritto dell'archivio del Centro Storico Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa. È un consistente blocco di fogli scritti a mano con numerazione progressiva e anche con indice scritto da Rosmini stesso. Pagina 35, precisamente al documento 66, presenta la prefazione di questa operetta intitolata Considerazioni rivolte a cavare dai libri santi il frutto per cui sono stati scritti. Allora noi vediamo che il titolo fa fatica un po' a definirsi, però precisamente perché egli è preoccupato di sottolineare questo fatto, considerazioni, e quindi sono considerazioni rivolte a cavare dai libri santi il frutto per cui sono stati scritti. È come se confessasse Rosmini, qualche volta si leggono considerazioni ricavate dai libri santi, ma non secondo l'obiettivo o per il frutto per cui sono stati scritti. Invece il suo intento è occorre presentare la Sacra Scrittura con una capacità di saperne cogliere il vero scopo, i veri frutti per cui sono stati scritti. Dice che citando Sant'Agostino in particolare, Sant'Agostino dice che l'edificazione e la carità è il fine della scrittura. Per un verso l'edificazione, per un altro verso la carità, ed è come dire, la Sacra Scrittura non è in fondo nata soprattutto per privilegiare o per dire che la prima e più perfetta lettura è quella necessariamente di tipo professionale, del professionista degli studi di Sacra Scrittura. In fondo la Sacra Scrittura non è un libro per teologi, è un libro per cristiani, è un libro che deve far nascere appunto la fede in ciò che la Scrittura intende dire a tutti ed è su questo sapere che la fede individua, su questo sapere con cui la Chiesa matura se stessa, individuando qual è il fine e quindi la modalità di lettura per propria dalla Sacra Scrittura, è a partire da questo che poi potrà nascere e maturarsi una sana teologia biblica. Storia dell'amore e dell'odio cavata dalle divine scritture. Ritorna il tema allora. L'obiettivo è mostrare che l'amore, e per suo contrasto l'odio che si frappone all'amore, è quel che si deve cavare dalle divine scritture. È, come dire, la battaglia, l'antitesi perennemente presente. E bisogna appunto leggerla tenendo presente anche il significato di questo titolo, anche se, come già detto prima, questo titolo, Storia dell'amore e dell'odio, cavata dalle scritture, è poi in un secondo tempo cancellata. Però certo, noi troviamo, come aveva detto Rosmini, molti rimandi a ciò che in un anticipo aveva detto, parlando della storia dell'amore, con particolare attenzione alla lettura della Sacra Scrittura che viene fatta in ambiti tedeschi. E tutto questo rispecchia in fondo quanto già sedicenne, e l'avevamo già detto la volta scorsa, egli scrive nel suo diario personale. In questo tempo composi pure dei dialoghi sull'amore, l'amicizia e la carità, dialoghi che probabilmente confluiranno in quest'opera. È vero, l'opera viene segnalata come del 20 e del 21, però nell'813 questi, nel diario personale, il giovane Rosmini comincia a pensare a quello che diventerà il titolo e, se vogliamo, la prospettiva con cui leggere tutta la Sacra Scrittura. Questi dialoghi sull'amore, l'amicizia e la carità hanno in qualche modo affunto da antecedente di questo studio e scavo biblico. Anzitutto, cosa dobbiamo dire? Rosmini, perché, diciamo, si picca anzitutto, e quando è ancora adolescente, di dire che l'amore è praticamente il sugo e il succo di tutta la Sacra Scrittura? Era un chiodo fisso? O è davvero la caratteristica specifica della spiritualità cristiana e quindi la caratteristica che egli è più ha voluto valorizzare, sia a livello istituzionale che a livello della sua esperienza personale, sia a livello istituzionale, conformando la sua famiglia religiosa esattamente su questo parametro della carità come sintesi di tutto il Vangelo e di tutta la parola di Dio e come in fondo l'estremo, l'unico sintetico messaggio di Gesù Cristo stesso. Da dove gli viene questo? Diciamo gli viene esattamente dalla consuetudine che egli ha avuto fin da giovane con la scrittura. Non è, insomma, un'intrusione. Oppure questo amore, questa scelta iniziale dell'amore come prospettiva e contenuto stesso della scrittura non è qualcosa che egli ha preso perché sono intervenuti altri fattori umani, per esempio. È ovvio e ravvisabile, intendo dire, che questa polarizzazione sull'amore non viene da caratteristiche psicologiche, caratteriali, letterarie. Insomma, non gli viene né da se stesso, né dalla letteratura, né dall'ambiente circostante. È vero che nella prima metà dell'Ottocento vigeva ancora tanto romanticismo, ma noi capiamo che queste sue affermazioni non sono la chiosa o non sono l'assorbimento dei messaggi romantici sull'amore e via dicendo. Sono invece qualcosa che egli ha preso direttamente dalla scrittura. Difatti lui dice è il sunto di questo, non il sunto della letteratura. È il sunto di un'altra letteratura, quella sacra. Si può quindi dire che i due amori nascono, l'amore per la scrittura e l'amore per l'amore, come punto fondamentale del cristianesimo, si può dire che i due amori nascono e si accompagnano insieme. Scrittura e centralità dell'amore nascono come due gemelli in Rosmini e sono tali fin dalla sua prima giovinezza. Allora, questo ci dice come questo testo è un testo strano, scritto in età ancora giovanile, messo in un cassetto, sembrava che non nascesse mai o non trovasse mai il tempo per ritoccarle, e di fatto il tempo non lo trovò, ma sembrava che proprio per questo ritenesse che la sua opera era un'opera che senza ritocchi, senza correzioni, non meritasse un pubblico. Era molto meglio conservarla in attesa di tempi migliori nei propri cassetti e scansie personali. Invece decide di stampare. Stampa e pubblicazione. Vi dicevo, Rosmini la tiene lì, tra le sue carte, sembra dimenticata. Nel 1829 qualcosa succede. Scrive a Don Giuseppe Baraldi e la offre, questa operetta, al giornale modenese Memorie di Religione, che questo Don Giuseppe Baraldi dirige. Semmai questa cosa, scrive, sebbene di poco nessun valore, peraltro, sebbene questa cosa, semmai questa cosa, che in fondo non è che rapida scorsa su tutta quasi la scrittura, potesse essere acconcia per le memorie modenesi, io lo farei ricopiare e, raffazzonata alquanto, divisa in piccoli articoli, la manderei. Sembrerebbe che egli stesso in un primo momento decida per una sorte minimale di questa sua pubblicazione, così a tratti e magari anche a puntate su questo giornale modenese. Ma di fatto questo opuscoletto che lui aveva inviato e sul quale ritorna, ve l'ho mandato perché io in quell'istante ero occupato e fiacco ad un tempo, non trovavo agio da ritirarlo dagli scartafacci e correggerlo, difatti questa storia dell'amore che non viene pubblicata in quell'istante rimane nel cassetto fino al 1833, insomma una bella dozzina di anni dal momento probabile di sua prima stesura. E questa volta viene pubblicata a Cremona, meglio, viene affidata ad un sacerdote cremonese, Don Giulio Tedeschi, perché se ne faccia carico lui direttamente. Rosmini vede che non trova tempo per pubblicarla, ma a questo punto sente che quest'opera giovanile avrebbe ancora tutti i suoi fermenti. Incarica della pubblicazione un amico. Vorrei che le correzioni di stampa, gli suggerisce, fossero esatte. E questo ci fa dire che allora Rosmini comincia a tenere a quest'operetta sua che non ha visto ufficialmente la luce. Dice anche, in qualche luogo manca la citazione a piè di pagina. A voi sarà facile metterla, essendo tutte citazioni scritturali. Però è cauto. Se non la trovate la citazione esatta, basta ometterla, piuttosto che sbagliarla. E questo significa che non era detto che i colleghi preti ritrovassero facilmente le citazioni, anche se doveva essere abbastanza facile per sé, dall'argomento dei singoli testi, ritrovare il capitolo e il versetto preciso entro la Sacra Scrittura per citare. Evidentemente Rosmini sapeva che le cose non doveva darle troppo per scontato. E allora lo invita a essere molto esatto e, piuttosto che sbagliare la citazione, ad ometterla. Ma tutto questo ci dice come non vuole che l'operetta, che magari ha ancora qualche foglia verde, appaia però come qualcosa di totalmente acerbo. Rosmini è ormai oppresso dagli impegni, rinuncia ad ogni intervento, insomma, però vorrebbe metterla in buone mani. Intanto noi comprendiamo che Rosmini allora riconosce il rischio che quest'opera invecchi totalmente nel cassetto deve essere superato. Credo che quest'opera, così com'è, messa in buone mani che possono provvedere ai primi soccorsi d'emergenza, qualche citazione, eccetera, che quest'opera possa avere anche il suo degno pubblico e fare del bene. Oppresso dagli impegni, rinuncia ad ogni personale intervento. Io lascio che gli editori facciano dedica e prefazione a lor piacere all'operetta dell'amore. Deve essere un'operetta a cui ormai tiene. Tiene più adesso, già avanzato negli anni, che non prima. Al punto da lasciare carta libera per la dedica, per la prefazione dell'operetta. Ma anche a questo punto sembra che ci siano intoppi. E l'intoppo non è tanto e per sé dato dall'operetta, dal suo contenuto, è dato dall'autore. L'intoppo è creato dal fatto che ormai contro Rosmini nascono voci. Qualcuno sa o crede di sapere che egli non sia proprio ben accetto in tutti i ranghi della teologia e anche magari nei ranghi romani più consultati fra come dire, dei teologi, che questi ranghi magari non siano favorevoli e che forse varrebbe la pena di ritirarsi dagli impegni assunti. Ed è quello che avviene. scosso dalle dicerie contro Osmini e il suo istituto, Don Manini, che si era impegnato a farlo stampare da suo zio tipografo, si ritira. Arriva il 1834 ed è stavolta il vescovo, un vescovo, Monsignor Sardagna, vescovo di Cremona. Cremona, sappiamo, è sempre stato un centro dove i seguaci di Rosmini se ne sono contati. E qui stavolta il vescovo stesso si fa avanti, interviene a superare l'ostacolo lui e promuove egli stesso e anche di tasca sua, assumendosi direttamente le spese, promuove questo libretto. D'altra parte, anche questo vescovo che si intromette direttamente lui per promuovere un libro è segno di quanto ormai Rosmini fosse un po' un segno di contraddizione dentro la Chiesa, o perlomeno come stava divenendo. Un vescovo che deve provvedere personalmente, fa stampare le opere a Rosmini di tasca sua, e altra gente invece che sabotava, che aveva sabotato l'anno prima la pubblicazione. Rosmini riconosce, riconoscente, comprende che il libro potrebbe trovare un'altra strada se magari l'autore apparisse ignoto. Dice al vescovo: l'opera è scritta dal signor Don Antonio Rosmini, il chiaro nome del quale, veramente, questo non è tanto lo scritto di Rosmini al vescovo, ma di Monsignor Carlo dal Feraboli tipografo, con dedica di Don Giulio Todeschi. Allora dice, il vescovo sa benissimo, ecco, chi è lei, e anche lei sa quanto lo stimi, insomma, quanto sia ragguardevole, dolce ed amico. E d'altra parte, moltissime e gravissime preoccupazioni dell'illustre scrittore gli erano ciò di continuo impedimento. Anche lì si riconosce, anche quando il vescovo interviene, si riconosce che in Rosmini alcuni trovano molti impedimenti e avrebbero in qualche modo consigliato al vescovo di ritirarsi. Rosmini è grato. Il mio libretto della storia dell'amore che ella ha voluto stampare al vescovo, onorandolo forse troppo perché lavoro eseguito con assai di fretta e che io avevo condannato all'oblio, se l'amico Don Giulio non fosse andato lì a seppellirlo fra le mie vecchie carte. E anche Rosmini, da un lato appunto ringrazia il vescovo, dall'altro dice che era un libro che lui si era un po' rassegnato quasi a dover seppellire fra le sue enormi carte, probabilmente perché Rosmini era anche ormai convinto che dell'ambiente in cui viveva e delle difficoltà che creavano la pubblicazione delle sue opere. Qual è stata l'accoglienza e la diffusione del libro? Cioè, qual è stato il ruolo effettivamente giocato, almeno statisticamente, ma probabilmente anche moralmente e spiritualmente, sul pubblico? Dobbiamo dire che c'è una nota del conte Castelbarco, che scrive Rosmini nel 1835, piacquemi il titolo specioso del libro, e poi soggiunge che tutto invoglia a intraprenderne la lettura. Già dal titolo, La storia dell'amore, uno, dice Castelbarco, conte Castelbarco, si sente invogliato a intraprendere la lettura. Appare un titolo curioso, un titolo nuovo. E c'è da chiedersi in che senso questo titolo è così accattivante da facilitare la lettura, da invogliare i lettori a comprarlo e a leggerselo. La risposta sta proprio nel fatto che innanzitutto è una storia. Una storia che è una storia dell'amore. Che la scrittura fosse il testo dove rinvenire una storia sacra era allora già abbastanza recepibile e recepito. Difatti la Bibbia sembrava essere fondamentalmente per alcuni anche l'occasione per riconoscere una storia che era sacra, una storia di Dio. Ma in fondo senza prospettiva, una storia della salvezza, se vogliamo, di Dio per il suo popolo. Ma una storia dell'amore, una storia dell'amore come storia e lettura della scrittura. In quei tempi che storie si scrivevano? Si scrivevano le storie della Chiesa. Ma una storia dell'amore è come una storia della spiritualità. Allora non erano tanto in voga le storie della spiritualità. E tantomeno erano in voga come storia dell'amore. E sappiamo che la spiritualità del tempo scriveva trattati su tutte le virtù, sulla fede in modo particolare, anche per qualche rimasuglio di autodifesa nei confronti del protestantesimo o dell'incipiente positivismo, dell'incipiente atteggiamento di sfiducia nei confronti della fede cristiana. Allora bisognava tastare e ricalcare tanto questo pulsante, diciamo. Rosmini invece scrive una storia dell'amore. E soprattutto, scrivendo una storia, dice che l'amore deve essere qualcosa di documentabile, che nella scrittura l'amore non è, come dire, un libro, il Cantico dei Cantici, dove appunto ci si dedica in particolare a questo rapporto tra due giovani per dire, per significare l'amore che Dio ha alla Chiesa. Questo è, come dire, usare un simbolo per esprimere una verità, per esprimere una realtà. Ma è un conto dire Dio ama, è un conto dire l'amore di Dio è ravvisabile lungo la storia. E la Bibbia è nient'altro che la storia dell'amore di Dio per gli uomini. Si può leggere come una storia. Cioè l'amore di Dio per gli uomini è un dato. È un dato. Se ne può fare la storia. Un dato non è un concetto. Un dato non è una virtù. E poi una virtù è la virtù che l'uomo pratica. Anche la virtù dell'amore verso Dio, verso gli altri, ma è la virtù che l'uomo pratica. Qui si sta parlando della storia dell'amore, ma non del nostro, o anzitutto del nostro, ma dell'amore di Dio. Ed è una storia, questo amore, che la Bibbia documenta. La Bibbia ci racconta una storia dell'amore. Ci potrà raccontare un insegnamento sull'amore, attraverso vari personaggi. Ma che l'amore sia una storia, l'argomento centrale della storia e della storia biblica, era sfuggito, non era, come dire, cosa che fosse opinabile, cioè che fosse pensabile. In fondo quel che dice il Conte di Castelbarco, questo Tito specioso mi piace, tutti in voglia a intraprendere la lettura. Noi oggi saremmo un pochettino più freddi, però anche noi siamo colpiti da questo fatto. Ma la Bibbia è una storia? Oppure racconta sì dei fatti, dei dati, che sicuramente hanno una loro presa, un loro mordente storico, ma la Bibbia si può leggere tutta come una storia dell'amore, e questa lettura non è per caso qualcosa che si estrae da tanti segmenti, da tanti fatti storici, però l'idea che ci sia davvero una storia dell'amore, oppure che ci sia davvero una storia dell'amore e che la storia della Bibbia non sia nient'altro che questa, un po' anche noi sorprende. Noi potremmo senz'altro convenire che ci sono tanti fatti che fanno pensare, significano, rimandano ad un concetto, ad una verità, sicuramente rimandano al fatto che Dio ama, ma che la Bibbia sia qua talis, una storia, non di fatti avvenuti soltanto, ma del senso di questi fatti. E il senso di questi fatti sia l'amore di Dio nei nostri confronti, questo ci sembra, per quel tempo, aveva ragione Castelbarco, qualcosa di veramente nuovo, di veramente diverso. Il suo valore sta nel fatto che rivela un'anima veramente lungamente esercitata nello studio della Sacra Scrittura e nella contemplazione delle cose divine. Più che l'erudito, è il santo che scrive ed appare. Però anche qui bisognerebbe andare piano e cauti, perché noi vediamo che in realtà Rosmini che scrive questo non è il santo già in età giovanile e che scrive queste cose perché è giovane e perché è santo, ma perché è anche erudito. La sua erudizione, eppure la sua percezione che leggere la Bibbia significa questo, egli la trae esattamente da una conoscenza teologica, non quella circostanziale del suo tempo e del suo ambiente, ma la scienza teologica ereditata dai grandi padri della Chiesa. Allora è davvero una storia, ed è davvero una storia come la intesero, come già la fecero i padri. E questo significava che Rosmini non aveva problemi in giovanissima età a scavalcare un po' l'orizzonte teologico suo contemporaneo per dire, se vogliamo recuperare i dati centrali della Sacra Scrittura e della fede stessa, noi non dovremmo avere paura di ritornare indietro da capo, non neanche solo fino ai tempi della grande scolastica di San Tommaso, di cui lui è un grande propugnatore, ma era prima, ai tempi della grande patristica, ai tempi di Origene, per esempio, che fu colui che insegnò a tutti i padri successivi a leggere la scrittura soprattutto in questa prospettiva, come appunto cercheremo di fare noi sulle orme di Rosmini.